Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali e un caro saluto da me, Tiziana Ricci. È una domanda costante che mi sento fare spesso, ma soprattutto nei giorni di festa, di ponte come questi. Cosa c'è di bello da vedere? Allora facciamo un giro a volo d'uccello fra alcune delle mostre da tenere d'occhio. Cominciamo con quelle gratuite. Qui a Milano i capolavori a Palazzo Marino, opere incantevoli dai musei fiorentini. Le Tre Pietà di Michelangelo a Palazzo Reale. Sempre a Palazzo Reale, ecco, questa non è gratuita, ma non ve la perdete assolutamente, Hieronymus Bosch. Poi la Fondazione Prada con Recycling Beauty, una bella mostra curata da Salvatore Settis. E il MUDEC propone un'altra mostra da non perdere, Robert Capa. Però prima di cominciare il nostro giro, io vorrei dedicare un pensiero, e penso così di essere in sintonia con tantissime ascoltatrici e anche ascoltatori, vorrei dedicare un pensiero a quello che sta succedendo in Iran e alle donne iraniane. Stamattina a Roma c'è stata una manifestazione organizzata dal Partito Radicale in occasione della Giornata Internazionale per i diritti umani, e a questa manifestazione hanno partecipato le donne di Comitato Donna Vita Libertà. E, hanno fatto delle dichiarazioni: siamo di nuovo qui in piazza a denunciare quello che sta accadendo in Iran, ma siamo anche a denunciare il silenzio colpevole della comunità internazionale. E queste sono le parole delle esponenti del Comitato, come dicevo, Donna Vita Libertà di Roma. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti, chiedono loro. Il governo italiano sta facendo troppo poco per noi. Non ci servono condanne a parole, ma occorrono i fatti, e noi chiediamo l'espulsione degli ambasciatori dell'Iran. Come sapete, pare che siano già saliti a 700 le persone uccise in Iran, e poi è stata fatta la prima condanna a morte, è stata realizzata la prima condanna a morte. Allora, questo per quanto riguarda la manifestazione a Roma, e poi vi segnalo un'iniziativa di domani sera al Franco Parenti. Sapete che a fronte della drammatica situazione in Iran, la Triennale di Milano aveva lanciato tempo fa una protesta pacifica, e nel corso dei mesi hanno aderito molte persone lasciando una ciocca dei propri capelli in un contenitore nell'atrio del palazzo di Triennale. Queste ciocche raccolte da Triennale sono state poi consegnate al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran in segno di pacifica protesta contro la violenza omicida della polizia e in segno di solidarietà con chi rischia la propria vita per difendere il diritto inalienabile alla libertà individuale. Allora, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che è oggi, però anche domani appunto c'è questa iniziativa, domani alle ore 20:30 il presidente di Triennale Stefano Boeri racconterà questa iniziativa di solidarietà simbolica, ovviamente, e in solidarietà con le donne e i giovani uomini in Iran, in un incontro Donna Vita Libertà, l'Italia per l'Iran. Questo incontro si terrà domani sera alle 20:30 al Teatro Franco Parenti di Milano. E adesso cominciamo il nostro giro tra le cose da tenere d'occhio, le mostre belle che vale la pena di non perdere, e torniamo, perché ci siamo stati nei giorni scorsi, ma ci torniamo perché è un posto in cui tornare, secondo me, e sono i capolavori a Palazzo Marino in Sala Alessi.
che sono dei punti importanti della storia dell'arte fiorentina, una scultura trecentesca e tre dipinti del 1400, e dall'altra parte però questo tema, questo fil rouge della carità e della bellezza che mette in relazione proprio Firenze e Milano.
Quello che sentiamo è Stefano Zuffi, del curatore di questa 14ª edizione dei capolavori a Palazzo Marino. È un dono che ogni anno il comune fa ai cittadini. Queste opere bellissime vengono dai musei fiorentini. È La Carità, una splendida scultura del 300 di Tino di Camaino. Poi ci sono Le due Madonne col Bambino, una di Filippo Lippi e l'altra di Botticelli. E poi più avanti, intorno al 20 di dicembre, arriverà dal Museo di San Marco un tabernacolo con l'Adorazione dei Magi di Beato Angelico. Sono opere che sono un vero incanto, esaltato da uno spettacolare allestimento con tendaggi di seta che calano dall'alto, ed è una seta non violenta, che vuol dire proprio creata nel rispetto degli esserini che la producono. C'è inoltre una sapiente distribuzione delle luci che valorizza la cromaticità dei dipinti e la forza espressiva delle opere tutte. La novità di quest'anno è che negli altri 8 municipi le biblioteche ospiteranno dal 13 di dicembre importanti opere del 600, dell'800 e del 900. Ma andiamo in mostra davanti a queste opere insieme a Stefano Zuffi.
Parliamo di questa scultura che ci accoglie all'ingresso.
Sì, la scultura è un'opera di questo importantissimo scultore del primo 300, un artista senese di origine, si chiama Tino di Camaino, un allievo, un collaboratore di Giovanni Pisano, ma poi un artista che ha una formidabile carriera, prima in Toscana, a Pisa, a Firenze e infine a Napoli, dove diventa lo scultore dei re Angioini. Questa scultura, che è conservata a Firenze nel Museo Bardini, un museo non grande che si trova nel quartiere di Oltrarno, originariamente decorava l'ingresso del Battistero di Firenze.
Infatti la donna regge due bambini piccolini,
sì,
sembrano aggrapparsi al suo seno.
Sono molto voraci, sì, sono questi. I bambini sono vivacissimi, soprattutto il bambino che sta sulla sinistra, che sembra proprio aggrapparsi voracemente al seno di questa donna, che raffigura allegoricamente la virtù della carità. La carità è dare se stessi, da donare quello che si ha, e diciamo nella tradizionale allegoria medievale la carità è raffigurata come una donna che allatta contemporaneamente due bambini, quindi particolarmente
molto generosa. Esatto. Andiamo a vedere le Madonne. Ecco, giriamo di qua, entriamo in questa bellissima sala che è allestita con, che bello, un bel allestimento con la seta non violenta.
Questo è il pezzo forte, diciamo, della mostra, questa grande tavola, una Madonna col Bambino di Filippo Lippi. È un dipinto meraviglioso, proviene da Palazzo Medici Riccardi, è un dipinto degli anni 60 del 400, siamo alla fine della vita di questo fondamentale artista dell'umanesimo fiorentino, frate carmelitano, che però getta la tonaca alle ortiche, ha una vita avventurosa.
Si innamora
di una monaca, a sua volta la porta fuori dal convento, e poi ha una eccellente carriera di pittore, ma anche di maestro di un'intera generazione di artisti. Qui devo dire, Filippo Lippi trova un accordo perfetto tra le regole della nascente prospettiva umanistica, soprattutto legata alle norme di Leon Battista Alberti, alla rappresentazione architettonica dello spazio, e però una grandissima tenerezza, proprio un sentimento che lega insieme questo doppio sorriso della Madonna e del Bambino con le guance che si avvicinano. Il dipinto, dicevo, appartiene alla fase finale della vita, della produzione di Filippo Lippi, ma è un dipinto raffinatissimo, estremamente elegante, con l'uso ancora dell'oro per le bordure, le passamanerie, diciamo, dell'abito, del velo della Madonna, per le aureole che sono picchiettate proprio di piccoli tocchi di oro, che avendo la fortuna, l'occasione di poter vedere da vicino quest'opera, ci accorgiamo essere in leggerissimo rilievo, proprio per dare un senso di materia, di preziosità.
Alla materialità del dipinto.
Sì, proprio vedendole da vicino, grazie anche alle bellissime bellissime luci di Titta Buongiorno, vediamo proprio che questo oro è quasi seminato in rilievo. E poi questa Madonna ha un segreto, perché possiamo eccezionalmente vederne anche il retro, e sul retro compare, affiora questo disegno di una testa monumentale, una testa, un bozzetto, diciamo, per una testa di San Giovanni Battista, disegnato proprio molto velocemente, rapidamente schizzato da Filippo Lippi.
E poi ha cambiato idea.
Sì, no, ha utilizzato il retro, diciamo, di questa tavola come superficie proprio per delineare, abbozzare questa testa monumentale. Di Botticelli è un allievo di Filippo Lippi, esce dalla bottega di questo artista e poi farà la sua splendida carriera.
Qui siamo già nel 1500, fine 400.
Siamo agli estremi anni del 400, quando Botticelli ha compiuto tutta la sua lunga carriera come pittore di punta dell'età di Lorenzo il Magnifico. Ma alla fine del 400, con la morte di Lorenzo il Magnifico e con subentrare della teocrazia di Fra Gerolamo Savonarola,
si intristisce.
Sì, diciamo si immalinconisce, ecco.
Ma si vede, eh?
Sì, e infatti questo è proprio un dipinto che ci porta in un'epoca particolarissima della storia di Firenze e della pittura di Botticelli, quando Botticelli, suggestionato, colpito e anche turbato dalle prediche del Savonarola, cambia un po' la sua pittura, spegne i colori e
anche gli sguardi.
Anche gli sguardi, certamente.
Sì, si percepisce come una tristezza, una mestizia.
Diciamo un presagio, è come se la Madonna, tenendo fra le braccia il suo bambino, già presagisse il destino di Cristo. Ma c'è un dettaglio importante: il bambino sta scoprendo il seno della Madonna e sta delicatamente prendendo il capezzolo del seno di Maria, per cui dalla carità di Tino di Camaino, che allattava i due bambini, a questo gesto materno di Botticelli, ecco che si chiude il cerchio delle opere della mostra.
Ecco qua, abbiamo fatto un giro con Stefano Zuffi, il curatore di questo incanto che c'è a Palazzo Reale in Sala Alessi. È un dono, un omaggio che il comune vuol fare ai cittadini. Fino a metà gennaio si può visitare ed è libero l'ingresso. Magari bisogna fare un po' di coda, però. Compensa in qualche modo il brutto albero di Natale che hanno messo in Piazza Duomo. Adesso sapete che da un po' di tempo il comune affida a dei privati, che appunto sono ditte, sono imprese, quest'anno pare che sia una casa di cosmetici, affida, diciamo, la spesa per quest'albero, che pare sia costato 700.000 euro. E ho già sentito delle lamentele. Io non sono ancora passata da Piazza Duomo, però ho sentito lamentele su questo albero, perché sostanzialmente poi le ditte fanno un'installazione pubblicitaria. E forse bisognerebbe investire un po' più di energie e di soldi per fare una cosa più raffinata e gestita appunto direttamente dal comune, o almeno in parte, che ci sia un controllo anche sull'estetica. E invece da qualche tempo mi pare che proprio si sia rinunciato a questo. Peccato, peccato, perché altre città non lo fanno, curano anche l'estetica di queste, diciamo, installazioni, rituali legate appunto al Natale. Vabbè. Allora, consoliamoci con un'altra opportunità gratuita ed è nella stupenda Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano. Le Tre Pietà di Michelangelo sono i calchi. La musica che sentiamo è quella di Arvo Part, Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, uno dei luoghi più suggestivi e in tutta la loro magnificenza e potenza espressiva, le Tre Pietà di Michelangelo, nella forma dei loro calchi in gesso. Un allestimento spettacolare ed emozionante, gioca su intervalli di luci e proiezioni dal grande impatto visivo. Si resta incantati davanti al calco della Pietà di San Pietro, nella Città del Vaticano, fu realizzato nel 1975. Poi la Pietà Bandini di Santa Maria del Fiore a Firenze, il calco è del 1882. E infine la Pietà Rondanini del Castello Sforzesco, realizzato nel 1953. L'artista le realizzò da giovane, da maturo e prima di morire. Così si vede bene l'evoluzione della sua sensibilità. Giovanna Mori è una delle curatrici.
Eccezionalmente sono esposti i tre calchi. Dico eccezionalmente perché naturalmente le opere in originale sono inamovibili ed è impensabile che le tre opere possano essere accostate realmente l'una all'altra. I calchi, che hanno sempre avuto una funzione didattica, ben si prestano a questa riflessione. Allora c'è il calco della Pietà Vaticana del 1975, che è la prima pietà realizzata da Michelangelo su committenza dell'ambasciatore francese su indicazione di Carlo VIII di Francia, ed era molto giovane, 25 anni. È una pietà che deriva dalle pietà nordiche dei Vesperbild, cioè una Madonna molto giovane in questo caso, a differenza delle originali iconografie nordiche, molto giovane, che accoglie sul suo grembo il corpo del Cristo, che è un magnifico giovane, ed è firmata proprio da Michelangelo. Poi c'è la seconda pietà, la Pietà Bandini, che è conservata all'interno, il calco è conservato ed è di proprietà della Scuola d'Arte di Firenze. È stata realizzata questo calco nel 1882. L'opera in originale, che è invece conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, è degli anni 50 e già lì la riflessione di Michelangelo sulla pietà, sulla morte, sul senso della vita è già più drammatica, più tragica. Nel 1547 era morta anche Vittoria Colonna,
la sua protettrice,
e quindi questi pensieri si facevano sempre più drammatici man mano che anche la vita andava avanti.
Sì, poi la sua era tragica.
La sua era tragica e il pensiero della morte, il pensiero della cura dell'anima, dello spirito è sempre stata presente. Anche questa Bandini non aveva committenza, anche se era pensata forse probabilmente per la sua tomba. E poi c'è la Pietà Rondanini, la nostra. Abbiamo il calco anche di quella, un calco che è stato realizzato nel 1953 da Cesare Gariboldi, formatore della scuola di Brera, che è stato utilizzato quando la Pietà arrivò da Roma a Milano, anche dagli studi di VPR, quando doveva
per studiare la posizione,
perché insomma inserirla non era facile nella sala delle
Qual è l'interesse di vedere questi tre calchi insieme?
Allora, innanzitutto abbiamo messo uno accanto all'altro in una sala, che è la Sala delle Cariatidi, non l'abbiamo messa a caso, una sala che in qualche maniera mostra delle ferite, delle imperfezioni, che ben si agganciano alla drammaticità soprattutto delle ultime due pietà. I visitatori potranno vedere queste tre opere,
confrontano l'evoluzione,
ci sono questi tre sudari su cui vengono proiettati a cura di Cultura Nova delle immagini che con una musica di Alfo Parza, che è uno dei più grandi musicisti contemporanei, in maniera suggestiva vengono proiettate delle immagini di dettagli, di particolari di ciascuna delle tre pietà e della loro storia nel Novecento.
queste meravigliose tre pietà di Michelangelo, i calchi storici delle tre pietà di Michelangelo, in questo allestimento spettacolare, incantevole, si possono visitare liberamente fino all'8 di gennaio in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Sempre a Palazzo Reale c'è una mostra di cui tutti chiedono, però io vi consiglio di andarvela a vedere perché è un'occasione rara. Eh sì, è la mostra di Bosch. Come dice, il titolo dice, un altro rinascimento, quello iniziato da Hieronymus Bosch, pittore olandese, 1453 e mancato nel 1516. È un nuovo linguaggio fatto di visioni oniriche, mostriciattoli, incendi, un clima ampiamente diffuso alla vigilia della riforma prima e della controriforma poi. Le opere religiose e profane di Bosch si popolano di figure scomposte, mostruose, crudeli, ma anche di figure purissime, giovani nudi, che il nudo ha un significato particolare, poi sentiremo in Bosch. E il monito dell'artista è che la tentazione è sempre in agguato e gli errori verranno puniti. Ma sua è una critica al potere, ma soprattutto alla Chiesa, a preti e suore, una Chiesa corrotta, a tutti quelli che non rispettano le regole cristiane. È una mostra curata da Bernard Aikema, docente di storia dell'arte, uno dei curatori. L'altro è Fernando Checa Gremades, già direttore del Prado, che possiede diverse opere di Bosch. Sono 5 i capolavori di Bosch presenti in questa mostra e non sono pochi se pensate che il mondo intero ne ha una 23 forse, e sono per lo più al Prado e all'Escurial. In mostra qui a Palazzo Reale sono 100 le opere, notevoli le tavole di Bruegel il Vecchio sui 7 vizi capitali e lui è stato visibilmente influenzato da Bosch. Allora, uno dei curatori di questa mostra è il dottor Salsi, che fino alla fine di dicembre è anche direttore del Castello Sforzesco.
Dottor Salsi, qui siamo davanti a uno dei capolavori di questa mostra, il Giudizio Universale. È un trittico che viene da Bruges, dal Museo di Bruges.
Viene dal Museo di Bruges, è stato difficilissimo tenerlo, ma come tutte le opere di Bosch che sono qui esposte, ormai Bosch è diventato popolarissimo, un archistar diremmo, no? Perché per i musei che possiedono un'opera di Bosch è come avere la Gioconda.
E difficilmente la prestano, infatti sono pochi qua, sono 5. No?
Ma allora è bene che si sappia che il Castello Sforzesco è stato indispensabile da questo
perché?
Punto di vista. Perché ha proposto degli scambi con opere di pari importanza.
Ecco, grazie a questi scambi abbiamo ottenuto questi prestiti.
Esattamente. In particolare il Trittico di Lisbona è stato scambiato niente meno che con la Pala Trivulzio, la Madonna in Gloria con Bambini e Santi, firmata Andrea Mantegna 1497, perché per il Museo di Lisbona il politico di Bosch è veramente il testimonial più ricercato, insomma. Questo è stato
giudizio universale, come l'abbiamo avuto?
È stato ottenuto attraverso la promessa di una collaborazione culturale per il futuro. Faremo qualcosa con il Museo di Bruges nei prossimi anni. Lo stesso è stato deciso, organizzato con il Prado per Sant'Antonio del Deserto, con le gallerie dell'Accademia di Venezia. Abbiamo ottenuto
il trittico degli Eremiti.
Degli Eremiti e noi abbiamo prestato loro la Madonnina di Giovanni Bellini della collezione Trivulzio 1460-65.
Veniamo a questo dipinto, il giudizio universale. Me lo spiega?
Ma allora, questo dipinto mette al centro il caos del mondo nel momento in cui il Cristo giudice torna appunto a giudicare la terra. E qui vediamo il caos che regna sotto questa figura di Cristo nella mandorla che domina tutta la composizione. A sinistra abbiamo una scena paradisiaca, a destra abbiamo invece una scena infernale.
Ci leggiamo una critica alla società in queste figure, in queste composizioni?
In tutti i dipinti di Bosch c'è una critica fortissima alla società. Uno è un elemento straordinariamente critico. Vedete che abbiamo un topo, un grande topo, sembra anche un coniglio, che porta sul dorso, proprio in centro della scena, che porta sul dorso una gabbia e un grande catino nel quale sono ammassati preti e suore ignudi, completamente ignudi. È lo svelamento, è lo svelamento di quella che è la vera identità di certi personaggi. Qui sono senza i simboli del loro ruolo. Evidentemente vedete che si fanno compagnia a vicenda, c'è anche una critica forse alla simonia, chi lo so.
Per esempio, però qui dentro invece, in questa specie di cilindro metallico,
è un cardinale, vedete, un cardinale nudo, no? È circondato da donne che insomma lo dileggiano, e al centro della tavola non ci sono ricchi piatti ma ci sono dei rettili, quindi anche lì è di nuovo un mondo alla rovescia, insomma. Chi prima trionfava, anche i testimoni della fede, sono messi a nudo. Ecco, questa è la critica sociale, uno degli aspetti della critica sociale, perché può riguardare anche i soldati, i poteri, il re.
Per esempio, questa figura gigantesca che mangia, si vede che sta mangiando un omino.
È una figura infernale, che chiaramente è uno dei tormenti, dei patimenti dell'inferno. Qui vediamo una figura di un personaggio, di una confraternita, che martella un uomo, anche lui completamente nudo. Insomma, la nudità qui è simbolo dello svelamento dell'identità. Cioè, in quel momento, alla fine dei tempi, ognuno si svela per quello che è, senza apparati esterni, senza i simboli del suo status sociale, religioso, politico.
Dica anche di questo zoccolo con dentro, anche qui, figurine nude.
Questo qui è uno degli esempi.
Un zoccolo olandese, questo.
Ma no, allora, no. È chiaramente una calzatura. È uno degli esempi del mondo alla rovescia. Cioè, cosa c'entra una scarpa che galleggia? Niente, no? Evidentemente.
Sì, c'è anche una vela, tra l'altro.
C'è anche una vela, infatti, è un'imbarcazione. È una scarpa che è un'imbarcazione. Allora vuol dire che in quel momento non c'è più che gerarchia, non c'è più razionalità, no? Anche una scarpa può andare bene per attraversare uno specchio d'acqua. Quindi il mondo di Bosch è di una complessità che per noi è difficilmente comprensibile. Perché?
E proprio perché è difficilmente comprensibile, io vi consiglio, se andate a vedere la mostra, informatevi bene, leggete le didascalie, perché è solo così che si può apprezzare veramente il genio di questo grande artista e anche la sua profonda capacità critica, di sguardo critico sulla società, sulla Chiesa, eccetera. Bosch a Palazzo Reale di Milano. Adesso ci spostiamo al MUDEC, Museo delle Culture, perché ospita una leggenda, il fondatore del fotogiornalismo. E fino a marzo si può visitare la mostra di Robert Capa, i suoi reportage di guerra e di viaggio, la storia del Novecento, ma anche la vita quotidiana. Questo percorso espositivo va dagli esordi suoi a Berlino e Parigi nei primi anni 30, alla guerra civile spagnola, dall'invasione giapponese in Cina nel 1938, alla seconda guerra mondiale con il terribile sbarco in Normandia. Lui fu uno dei pochi, forse l'unico, a documentare lo sbarco in Normandia. Poi il viaggio in Unione Sovietica nel 1947 e quello sulla nascita di Israele nel 1948. Fino all'ultimo iconico come fotografo di guerra in Indocina nel 1954, dove ahimè troverà la morte su una mina. Fotogiornalista come testimone che rischia la vita per documentare ciò che accade e lo fa con coinvolgimento e poesia. Questa mostra è stata curata da Sara Rizzo.
Robert Capa è una leggenda ed è il fondatore del fotogiornalismo, non a caso. Il fotogiornalismo nasce con lui anche perché nello stesso periodo in cui lui lavora ci sono una serie di novità tecniche, per esempio le macchine portatili come la Leica, che lo accompagnano in questa ricerca di arrivare al centro dell'azione, che altrimenti sarebbe stato impossibile.
Cioè vicino, vicino.
Dentro l'azione. E questo gli permette di realizzare i suoi famosi scatti come quelli dello sbarco in Normandia, unico fotografo che scende da un mezzo anfibio. La mostra ha appunto un taglio storico, per cui è organizzata in sezioni ordinate cronologicamente, si concentra sul bianco e nero come linguaggio, anche se ci sono delle indicazioni anche sul Robert Capa a colori, che sappiamo che lui scattava anche a colore, però erano degli scatti che pensava soprattutto per le riviste, mentre le foto in bianco e nero erano anche un tipo di ricerca anche più artistico per certi versi. E quello che emerge nelle sue foto è appunto questa necessità quasi fisica di testimoniare la guerra. Robert Capa odiava la guerra, ma non era un pacifista, riteneva che alcune guerre fossero necessarie.
Come quella di Spagna.
Esatto, la guerra appassionata, come la chiamava lui, insomma quelle che possiamo considerare le guerre di liberazione. E con la sua testimonianza, col suo lavoro di giornalista, vuole a suo modo combattere contro i totalitarismi. Lui identifica un unico grande fronte che ha ad occidente appunto la guerra di Spagna e ad oriente la guerra sino-giapponese. E all'interno ci sono tutti questi totalitarismi che si sviluppano in tutto il primo Novecento, il cui fulcro è poi la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, volevo spiegare agli ascoltatori il suo sguardo particolare, perché lei diceva odiava la guerra e infatti le sue fotografie sono piene di umanità, di coinvolgimento. Poi c'è anche la poesia, perché per esempio qui ci eravamo fermati davanti a una fotografia a Mosca, credo, no? Fuochi d'artificio nel 47, e si vede una bambina dolcissima che indica il... oppure, non so, queste due donne che su una piazza di Mosca danzano, ma lo sguardo è triste, è preoccupato, no? Una specie di compassione, no? Per quello che sta avvenendo.
Robert Capa diceva: amate la gente, fateglielo sapere. E questa è una cosa che si vede molto bene nelle sue fotografie. Lui stabilisce una forte empatia con i soggetti che fotografa, in particolare con le vittime delle guerre, cioè i civili soprattutto, e i bambini, con cui ha veramente un filo rosso particolare che attraversa un po' tutta la...
È Robert Capa nello spazio dedicato alla fotografia al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona. E a proposito di grandi fotoreporter, vi ricordo una mostra di cui abbiamo già parlato, vale la pena di tenerla presente e di visitarla: Diario dal fronte di Livio Senigallesi, al Museo Diocesano, che si entra da Piazza Sant'Eustorgio in Ticinese. E il titolo, Diario dal fronte, è il titolo del libro di Livio Senigallesi, il grande fotoreporter. 30 anni di carriera, ha documentato il dramma di 25 conflitti in tutto il mondo, dal Medio Oriente al Kurdistan, al Kuwait, all'Unione Sovietica, all'Africa, all'ex Jugoslavia. Questo libro si acquista online nel sito di Livio Senigallesi. Perché? Perché le case editrici hanno fatto difficoltà a pubblicarlo, perché dice delle verità molto scomode: chi sono i mandanti, chi c'è dietro, eccetera. Invece la mostra si può visitare, come vi dicevo, al Museo Diocesano. Volevo mandarvi anche l'intervista a Salvatore Setti sulla sua mostra Recycling Beauty alla Fondazione Prada, però vedo che il tempo è cattivo, allora ve la ricordo soltanto. Recycling Beauty mette in scena alla Fondazione Prada, nel podium e nella cisterna, questo spazio noto della Fondazione, il riuso di sculture greche e romane in contesti post-antichi, dal Medioevo al Barocco. E la mostra invita a considerare il passato come un fenomeno instabile, in costante evoluzione, e anche a capire quanto il contesto e il momento siano stati significanti anche per opere d'arte, oggetti, collezioni. È un progetto concepito nell'allestimento da Rem Koolhaas. E il mio tempo è finito, adesso devo scappare perché c'è in attesa il cinema con Barbara Sorrentini. Ecco qua. Allora, su queste note, un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.